Ci troviamo nel punto di distacco tra quello che è il ministero di Giovanni il Battista e quello di Gesù. Il ministero di Giovanni il Battista si caratterizza non per i miracoli, ma per la severità con cui egli richiama alla conversione. Il tempo è compiuto, state attenti, perché viene colui che è atteso. Viene colui che è come la scure posta alla base dell'albero, è come la pala del contadino che serve per separare la pula dal grano e brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Viene il giorno rovente come un forno. Ecco, noi sentiamo questo richiamo di Giovanni Battista e da quello che ci viene trasmesso anche nella pittura, lo vediamo magro, vestito di pelle di cammello, con il suo fervore, il fervore con cui annuncia questo Messia che deve venire. Tanto che alcuni invece credono che sia lui il Messia. Sei tu il Messia? Sei tu colui che dobbiamo aspettare? E lui dice: no, no, non sono io. Anzi, quello che viene dopo di me era prima di me e io non sono degno di inginocchiarmi davanti a lui per sciogliere il laccio dei suoi sandali. Giovanni il Battista quindi è cosciente che egli sta preparando la via al Messia, ma nel momento in cui Giovanni il Battista viene incarcerato perché la sua autorità gli permette, perché egli vive per primo quello che testimonia agli altri, per questo ha tanto seguito, egli è coerente con quello che annuncia. Ebbene, quando insiste presso il re, non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello, non ti è lecito, è un peccato grave. Erode lo fa imprigionare e poi sappiamo quale sarà la sua fine. Ma vediamo come Giovanni, incarcerato, sente parlare di Gesù, manda i suoi discepoli ad informarsi: andate, andate a chiedere a quel Gesù, sei tu il Messia o dobbiamo attenderne un altro? E vediamo che Gesù non dice né sì né no, ma dice ai discepoli di Giovanni: andate e riferite a Giovanni quello che udite, quello che vedete. E comincia a fare quell'elenco che noi ben conosciamo, perché in Gesù non è più un elenco di qualcosa di promesso, ma è una profezia che si realizza. I ciechi tornano a vedere, gli zoppi tornano a camminare, i lebbrosi sono guariti, i sordi tornano a udire, i morti risorgono e ai poveri è annunciato il Vangelo. E poi quella frase che è il centro della nostra riflessione di oggi: Beato colui che non si scandalizza di me. C'è di recente un libro che si intitola proprio così, riprendendo frasi di santi del passato remoto. L'amore scandaloso di Dio, l'amore scandaloso di Dio. È Gesù che ci manifesta questo amore scandaloso di Dio. E qual è questo amore scandaloso? È quel pastore che lascia le 99 per andare in cerca di quell'unica pecora smarrita. Questo non accadrebbe. Il pastore cerca di non perderne altre, cerca di tenersi ben strette le 99, non corre il rischio di perderne ancora per andare in cerca di quella smarrita. Sentimento d'amore che vive il padre buono che attende il ritorno del figlio che ha speso tutta la sua sostanza in maniera indecente. La La parabola che Gesù racconta ci deve lasciare una traccia profonda. Il padre lo vide da lontano, gli corse incontro, lo abbracciò. Gesù non ci dice nella parabola che quel figlio è stato castigato, bastonato, chiuso in una stanza a pane ed acqua affinché potesse capire i suoi errori. No, è riaccolto. E possiamo dire che quel figlio si è davvero convertito incontrando l'amore del padre, più che non il suo castigo. L'amore scandaloso di Dio si manifesta in Gesù che perdona la adultera che gli viene portata davanti e gli dicono: dai Gesù, forza, sta dalla nostra parte, lapidiamo sta donna. La legge di Mosè ce lo permette, anzi ci dice dovete uccidere l'adultera. E Gesù che invece dà quella risposta che noi conosciamo bene: chi tra voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Ecco, è questo l'amore a cui siamo educati. È questo l'amore che siamo invitati a vivere. Ma com'è difficile entrare in questo modo d'amare quando noi stessi siamo stati educati con il premio e il castigo, quando la nostra stessa società è basata su questo, la nostra scuola, il nostro sistema giuridico, hai sbagliato, devi essere castigato, ma abbiamo perso di vista a quello che è il messaggio cristiano, cioè che anche la pena che viene data anche per colpe gravi deve redimere il peccatore, non può disumanizzarlo. Non possiamo ridurre a scarti, a bestie, a uomini, donne dimenticati dagli altri uomini perché hanno sbagliato, magari una volta, certo in maniera grave, anche togliendo la vita a un'altra persona, ma il cristiano non può augurarsi hai ucciso, ti uccidiamo, hai violentato, ti tagliamo un pezzetto alla volta. Devi morire tra torture immani. Certo che non è automatico amare quelle persone, amare chi ha ucciso, amare chi ha fatto del male. Eppure Gesù ci dà questo esempio sulla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E il primo che ottiene la promessa del paradiso è il ladro pentito. Allora noi vediamo che quel cammino di riconciliazione passa attraverso la comprensione dell'errore, cioè che colui che ha sbagliato capisca dove ha sbagliato, ma soprattutto, e questo anche nell'educazione dei bambini ma anche degli adulti, che gli venga dato uno strumento per reagire, vivere in maniera diversa davanti alla difficoltà, davanti a una tentazione, davanti a un errore. Cioè, come avrei potuto fare? Come posso fare diversamente nella mia vita? Ecco, il beato colui che non si scandalizza di me, cioè che vive il mio amore scandaloso. È un amore che fa scandalo, perché non è l'amore che viene dato ai perfetti, non è l'amore che viene dato a chi non sbaglia mai, ma è l'amore che viene dato a chi sbaglia, viene dato a chi cerca un'altra opportunità nella vita, viene dato a chi si trova anche a disagio nei propri errori. Ecco l'amore scandaloso di Gesù, ecco l'amore del cristiano, ecco l'amore che siamo invitati a testimoniare. E ancora ci ripetiamo: beato colui che non si scandalizza di me.